Bentornati amici su Chi ve l'ha chiesto, il podcast che nessuno ha chiesto. Io sono Marco e come al solito qui con me c'è il mio collega e amico
Filippo.
E oggi siamo qui per parlarvi di piloti stellari e stuntman.
Non stellari.
Non stellari, no.
Normali.
Normali, normalissimi stuntman. Ma prima di parlarvi di tutto ciò, vi dobbiamo dire che quest'oggi quello che state ascoltando è un episodio di emergenza, perché sarà un episodio in formato ridotto perché non potevamo registrare come al solito normalmente, quindi stiamo registrando praticamente questo episodio subito dopo quello della scorsa settimana e quindi quest'oggi siamo costretti a saltare la sezione delle news.
Sì.
Purtroppo per motivi lavorativi è andata così e quindi passiamo direttamente alle solite rubriche.
Iniziando come sempre con quella del Mugio Scemi. Dove io chiedo a Marco, gli pongo una domanda tra quattro categorie a sua scelta. Quale vuoi affrontare oggi, Marco?
Vuoi anche ricordare le categorie?
Ah, certo. Musica, giochi, scienza o mitologia?
Ok, non perché io non me le ricordassi, chiaramente.
Certo. Non no. Sia mai.
E oggi scelgo la scienza.
Oh, la scienza. Allora, Marco, l'altra volta noi abbiamo parlato, io ti ho fatto una domanda sullo spazio. Oggi invece torniamo sulla Terra, perché ti devo porre sempre una domanda su un fenomeno, ma terrestre, in particolare, comunque inerente in qualche modo alla Luna. Perché ti devo chiedere, che cos'è l'arco lunare? È il raggio della luna? La curvatura della luna? Un arcobaleno notturno? O la distanza fra il sole e la luna?
Se fosse il raggio non mi piacerebbe come definizione, perché l'arco è una parte del cerchio, di una sfera ben definita, che è differente dal raggio, quindi sarebbe un controsenso, quindi no, non mi piace. Mi viene da dire che potrebbe essere tipo, cioè, arcobaleno notturno non l'ho mai visto. E poi come farebbe a crearsi un arcobaleno sulla luna? Cioè non piove lì. A meno che non si crea un arcobaleno sulla Terra che si sovrappone perfettamente alla Luna.
Però un arcobaleno notturno, comunque sulla Terra, non sulla Luna.
No, però dai, dico che è la distanza tra la Terra e la Luna, perché è quella che mi sembra più plausibile. Però sicuramente sbaglierò.
Ebbene, no. La risposta giusta era un arcobaleno notturno. In realtà c'è poco da dire. In inglese sarebbe moon bow.
Cioè, ma ha a che fare con la luna oppure no?
No, è che non è collegato inerentemente alla luna. Viene
a lunare solo perché avviene di notte.
Esatto.
E quindi nel senso lo vediamo grazie alla luce riflessa
dalla luna, dalla superficie lunare, esatto. Invece che dalla luce solare. È un fenomeno molto raro e comunque, essendo appunto riflesso dalla luce lunare, è comunque molto flebile, cioè non si vede molto poco, però accade.
L'ha mai visto qualcuno o te lo sei inventato apposta per questa domanda?
No, ci sono anche foto, la gimmick tra virgolette è che è un tipo di arcobaleno che appare solamente nella parte opposta del cielo rispetto alla posizione della luna. Non so se... Okay.
Sì, penso di aver capito, ho un'immagine mentale.
Okay.
Al limite metteremo una foto in descrizione dell'episodio.
Esatto, dell'arcobaleno lunare. Bene, quindi inseriamo un jingle da sconfitta qui. Ma è un jingle plausibile, perché comunque non credo l'abbiano visto in pochissimi questo evento.
Sì, infatti prima che me lo dicessi non l'avrei mai immaginato, onestamente.
Ma manco io, prima che lo scoprissi. Invece spero che abbiano ascoltato più persone ciò che tu stai per dare.
Sì, perché è arrivato il momento del consiglio musicale. E quest'oggi per il consiglio musicale, sta accadendo abbastanza spesso ultimamente, ma torno a suggerirvi una band, o meglio un duo, che vi avevo già suggerito perché ha fatto uscire un nuovo album che mi è piaciuto. Sto parlando dei Justice, questo duo elettronico francese che ha fatto uscire un nuovo album dal titolo Hyperdrama. E in questo nuovo album vediamo diverse collaborazioni importanti, specialmente quella con Tame Impala. E devo dire, in quest'album sono tornati a fare un po' quello che sapevano fare meglio, ovvero un po' il genere che era anche presente nell'album Cross, cioè quello che si chiamava proprio con una croce e basta come simbolo, però meno hardcore rispetto a Cross. È molto più dense l'album, è molto più anche con parti cantate, e come sonorità ridà un po' in diversi pezzi un po' alla suite di Planisphere, che è questo lunghissimo pezzo di 12 minuti tipo che avevano fatto, che era una B-side, si può dire, dell'album Cross. E quindi come sonorità sono tornati un po' alle origini, con molte più contaminazioni dance elettroniche. Quindi un buon album che vale la pena ascoltare se vi piacciono quelle sonorità elettroniche dance tipiche della musica elettronica francese moderna, ecco. E quindi ribadisco, il consiglio musicale di oggi è Hyperdrama dei Justice.
Bene, bene, vabbè, Justice li conoscevo io comunque perché mi sono stati fatti ascoltare da te o comunque da altri nostri amici che già erano nel nostro giro, che altrimenti non credo ci sarei mai arrivato o mi sarei mai effettivamente posto la domanda di chi è, chi fossero. Comunque, l'album è bello, me lo ricordo vagamente, non l'ho ascoltato troppissimo, però quei piccoli pezzetti che mi capitavano mi piacevano.
Bene, bene, potrai ascoltarlo tutto quando vuoi, tanto ormai è lì, è uscito, ma è giunto già il momento dell'ultima rubrica di ogni episodio, ovvero la rubrica delle recensioni. Mi fa un sacco strano essere già alle recensioni.
Ma è così, è così. Oggi.
Però sì, è così. Così. E quest'oggi, però, possiamo iniziare subito con la prima recensione, che è una recensione su richiesta. Richiesta che ci è stata fatta dal nostro ascoltatore della settimana, Franci, che ci ha richiesto di recensire un anime dal titolo Star Driver.
Anime molto antico, del 2010.
E come massimo esperto di anime lascio parlare prima te riguardo questa serie.
Attenzione, mi viene droppata la...
Sì, è un titolo che ti ho appena affibbiato ormai.
Bene, allora me ne farò carico, cercherò di farmene carico. Star Driver, che cos'è Star Driver? Star Driver è un po' un miscuglio di cose in realtà, perché...
Anche più di un po'.
Esatto, è un miscuglio di diverse cose. Se dovessi cercare di presentarlo a tutti coloro che sono poco navigati degli anime, è un high school drama con i mech, con degli elementi magici, pseudomagici, un po' difficile da introdurlo così. Se dovessi invece introdurlo a tutti quelli che hanno un po' di dimestichezza con gli anime, è praticamente un mech maho shoujo drama scolastico. Questo perché l'anime segue le vicende di tutto ciò che accade su una isola remota. Non mi chiedete assolutamente i nomi perché non me li ricorderò mai, ma proprio mai, che sono tutti qua, cioè hanno tutti quanti dei nomi fuori di testa, incluse le varie sette nomenclature per i robot, eccetera eccetera, quindi non mi ricorderò mai niente. Però segue le vicende di questa isola, dove praticamente su quest'isola, diciamo che l'anime si apre con l'arrivo di un ragazzo che ci arriva nuotando. Tra l'altro ha attraversato un oceano arrivando nuotando a quest'isola, quindi già l'incipit non è delle dei più sensati o plausibili.
Sì, che sembra molto a caso, poi dopo scopriremo che sì, è a caso, ma non è a caso.
Esatto. Questo ragazzo ci arriva su quest'isola, dove prenderà parte ad una scuola che sembra una scuola relativamente normale, e dico relativamente normale perché nonostante lo sembri ha comunque degli aspetti molto strani che non ho mai ben afferrato proprio a livello concettuale. Ma il segreto che cela quest'isola è che praticamente tutti quelli che abitano quest'isola, più o meno, tutti i personaggi che incontriamo sono piloti di mech. mech, che però non sono mech normali, nell'anime vengono chiamati, mi sembra, Cybody, e che per un motivo o per un altro possono essere adoperati solamente in una situazione molto specifica, in un posto molto specifico, extraspaziale. Dirvi altro sarebbe spoiler, perché praticamente l'anime non so se lo fa per farsene forte o perché non avevano voglia di farlo, cioè di narrare le cose, di montare una cosa un po' più sensata all'inizio, ma essenzialmente l'anime rivela poco a poco con ogni episodio, diciamo, dei pezzetti di lore, di storia, che piano a piano vi permettono un po' di comprendere cosa sta accadendo, chi è chi e chi sta facendo cosa per quale motivo.
Sì, anche proprio, diciamo, l'obiettivo dei cattivi di questo anime viene rivelato abbastanza in là,
sì,
nell'anime, e quindi magari evitiamo di dirvelo, però è incentrato su questi cybody.
Ruota tutto attorno ai mech.
E gli episodi di questo anime hanno sempre la stessa struttura, e fondamentalmente hanno una prima parte in cui c'è romance e roba filler, dove ci sono i tipici trope di tutti gli anime, come se fossero veramente degli episodi filler, tipo c'è l'episodio sulla spiaggia, l'episodio dove stanno a scuola e fanno robe.
Sì.
La prima parte è così, poi c'è una seconda parte in cui va avanti la trama a livello proprio di storia, sempre con chiacchiere dei personaggi, si porta avanti la trama principale dell'anime, e poi l'ultima parte c'è sempre un nemico nuovo. Per ogni episodio c'è un nuovo driver da sconfiggere, fondamentalmente, sì, sì, da parte del protagonista, che è il Galactic Pretty Boy, proprio si chiama così.
Sì, Bishonen, adesso non mi ricordo se il termine tecnico giapponese, ma non mi ricordo se era Bishonen o Bishoujo, però comunque sì, era
Bishonen dovrebbe essere.
Hanno dei nomi molto molto fabulous tutti i personaggi.
In realtà può facilmente venire a noia, soprattutto se visto tutto d'un fiato, onestamente, perché la struttura è sempre quella.
Esatto.
E stufa, dopo un po' può stufare, o perlomeno con me c'è riuscito a stufarmi.
Allora, sai che è, che questo è uno di quei classici cartoni barra anime, barra chiamateli come volete, che ti vedevi tipo il sabato, quando sai che usciva l'episodio, tornavi da scuola, usciva l'episodio nuovo e ti guardavi il cattivo della settimana, il mostro della settimana, il tizio, il mech nuovo da distruggere la settimana, ok? Perché principalmente, almeno a mio avviso, ciò che attrae e può tenere l'attenzione di quest'opera, di questo Star Driver, è proprio la parte ultima, diciamo, dell'episodio, gli attimi dedicati allo scontro tra il protagonista e il mech, l'avversario della settimana. Perché a livello di animazione è ben animato, quegli spezzoni sono ben animati. Poi non mi esprimo per la parte, diciamo, più normale, tra virgolette, più slice of life, perché è comunque, a mio avviso, non è particolarmente godibile, ma riconosco che è anche del 2010 il cartone, quindi molto probabilmente è semplicemente invecchiato male, sono io che ormai sono abituato troppo alle robe nuove.
Più che altro, sai, a me non è stato tanto chiaro durante tutta la visione di quest'anime,
uh-huh,
se vuole un po' prendere in giro tutti gli anime di quel tipo oppure no, perché in alcuni momenti sembra effettivamente quasi che voglia calcare tanto alcune situazioni per prendere in giro gli anime dello stesso genere, in altri invece non ho avuto proprio questa sensazione.
Allora,
quindi è un po' ambiguo da quel punto di vista.
Secondo me è stato realizzato con la consapevolezza di star creando qualcosa di molto, non stereotipato, però molto già proprio figlio dei suoi tempi, nel senso che era proprio quello del 2010, era un periodo dove uscivano tutti questi anime un po' Code Geass, Gurren Lagann, un po' votati ai mech, alla roba figa, edgy, comunque molto molto esagerati, molto pomposi a livello proprio di animazione, belli a livello visivo, apparentemente profondi, comunque in qualche modo pseudo complesso, strani, che ti facevano pensare, però in realtà erano stupidini. È figlio dei suoi tempi, sa di essere figlio dei suoi tempi, ma non è che cerca di fare satira, semplicemente lo sa. Poi non vuole cercare di creare qualcosa di nuovo, creare una nuova strada, però sa di essere quello che è essenzialmente e non cerca di nasconderlo in nessun modo. E quindi ti può dare la sensazione che effettivamente stia facendo satira, perché lo stenta a volte, ma secondo me non è satirico.
Ci sta come punto di vista. E comunque, cioè, oltre a quello che hai detto tu, che comunque può piacere a chi apprezza magari l'ultima parte dell'episodio, secondo me può piacere molto alle persone che apprezzano anche il fanservice, di cui è pieno,
sì,
questo
sì,
anime,
sì, anche ovviamente,
e le romance. Poi a livello di combattimenti, in realtà io mi sento di dire che anche da quel punto di vista è monotono, perché alla fine vengono risolti quasi tutti alla stessa maniera e il protagonista non viene mai veramente sfidato dai cattivi. Non c'è quel senso di ora, cioè, lo stanno mettendo in difficoltà, chissà, forse non ce la farà. No, assolutamente no. E quindi secondo me è debole anche da quel punto di vista. Però una cosa su cui è forte è l'animazione, perché è veramente bella quella. Soprattutto in realtà sono belli i fondali e i giochi di luce che vengono fatti in quest'anime.
Sì, 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 no, a livello visivo è proprio bello da vedere. Caramelle per gli occhi. Ma come dici tu, quando avanti la trama, quando viene introdotto un nuovo cattivo, il protagonista sembra che stia venendo messo in difficoltà tipo per un microsecondo, poi crolla sempre tutto quanto, crolla la suspense, non c'è mai suspense perché il protagonista ogni volta categoricamente ricaccia il one up, la cosa a sorpresa che nessuno si aspettava, e quindi non si riesce mai a creare un senso di effettivamente di oh no, mo che succede, non te lo lascia mai. Ma è perché, ripeto, secondo me non è quello l'intento del cartone, è chiaramente un cartone che punta tutto, o vuole puntare tutto, sull'essere figo essenzialmente, sull'essere bello da vedere, secondo me. E a ciò io rispondo: ci può stare, ma
non me ne sarei mai visti 25 episodi, onestamente, se non fosse stato per Franci.
Esatto, cioè mai, perché allora, se avessi scelto di vedermelo quantomeno un episodio alla volta, tipo un episodio ogni settimana, forse probabilmente sarebbe stato molto più digeribile, perché te lo guardavi quei 20-30 minuti, spegnivi un po' il cervello, arrivavi alla parte dove, alla parte che poi è ripetuta fino allo sfinimento dello scontro, il buon Super Galactic Pretty Boy si spara la posa, esplode tutto, tutti a casa, tutti felici e contenti, a posto, episodio finito, e ci vediamo tra una settimana. Ma guardarsi tutti e 25 gli episodi di fila, ragazzi,
è pesante, è pesante.
Perché moltiplica proprio
la monotonia, sì, la monotonia degli episodi, della struttura degli episodi specialmente.
Sì, 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 è proprio, è pesante proprio seguirlo, cioè dopo un po', più che altro perché la trama non fa nulla per cercare di rendersi interessante, quindi praticamente ti ritrovi ad ascoltare per 15 minuti questo ronzio di voci nell'orecchio di persone che parlano di cose che non hanno senso a livello logico.
Sì, sì, e l'unica cosa che progressivamente aumenta è la complessità delle romance in questo, sì, anime, piuttosto che il potere dei Saibari, cioè quello anche aumenta, ma non ne hai veramente la percezione, onestamente, sempre per il discorso che il protagonista è overpower rispetto agli altri. Però dai, siccome non voglio annoiare quanto ci ha annoiato questo... No, vabbè, non voglio essere neanche troppo cattivo.
Vogliamo essere più
però
cattivi,
diciamo, è ora di arrivare al voto, dai, sì, per quest'anno. Sì, sì.
Allora, io, evocando tutta la mia benevolenza, facendo appello al mio 14enne interiore e tenendo conto che è comunque un anime figlio dei suoi anni, figlio dei suoi tempi, anzi, del 2010, gli do adesso 5,5. Ma proprio volendo essere generoso, se dovessi dare un voto solamente a quei 10 minuti ogni episodio di roba buona effettivamente a livello d'animazione, gli darei, a livello, ripeto, a livello di animazione gli darei un solidissimo 7,5 anche, però per come è tutto nell'insieme 5,5, e mi sto e ripeto, sto facendo appello a tutto il mio senso di empatia e senso di comprensione interiore, perché altrimenti sarei molto più cattivo.
Ti capisco, infatti va bene, tu hai fatto il poliziotto buono, io faccio il poliziotto cattivo e per me è un 4. Nonostante, ripeto, l'animazione mi sia piaciuta, purtroppo tutto il resto no. E alla fine è qualcosa che non riguarderei mai, onestamente. Mi tengo le cose buone, che sono appunto le scene ben animate, ma il resto della storia non è proprio qualcosa per me. Ecco, non metto in dubbio che possa piacere a qualcuno, però. E quindi, cioè, se vi piace questo genere, oppure magari siete un po' nostalgici per gli anime con i mech in stile anni 2000, allora magari guardatevelo, vi potrà piacere. Ecco, giusto ultime due parole per darvi anche nota del fatto che effettivamente a me non è piaciuto neanche il design dei mech, ma semplicemente perché mi piace un altro tipo di design. Qua i mech sono molto snelli, non sono i mech quelli che hanno parvenza di avere un senso ingegneristico. Qui sono proprio come degli esseri sovrannaturali, diciamo.
Sono dello stesso avviso di Marco, ma sono più tollerante rispetto a Marco. Ciò nonostante, io lo dico apertamente, il mech del protagonista mi fa veramente schifo. Non volermene Franci, perché sappiamo che Franci ci ha detto che il mech, adesso non mi ricordo neanche come si chiama sinceramente, il Tauburn, non volermene, ma a livello, come dice Marco, cioè se sono snelli ancora lo posso capire, ma il Tauburn è deforme, cioè è proprio, non ha, è troppo stretto al centro. Cioè è strettissimo al centro, ma proprio che sembra un insetto stecco, e poi c'ha degli arti giganteschi, quantomeno le parti iniziali degli arti sono giganteschi. Mi dà troppo senso di, come dice Marco, a livello proprio strutturale non dovrebbe essere possibile. Quindi si sfocia un po' di più nel regno della magia, che mi può stare bene, però non su un mech. Cioè o sei un mech o sei un golem magico. Cerca di fare una cosa strana così, non lo so, non mi ha convinto. Altri mech, ci sono dei mech belli. Mi è piaciuto uno degli ultimi che mi è molto piaciuto uno degli ultimi che viene introdotto. Non so se Marco sa di quale sto parlando, quello proprio enorme.
Sì, ho capito.
Quello mi è piaciuto.
Proprio viene introdotto al penultimo episodio, tipo.
Quello mi è piaciuto. Però sì, cioè, anche a me non mi ha convinto granché il design di alcuni mech. Detto ciò,
possiamo andare alla seconda e ultima recensione di oggi, che è quella di un film che è uscito di recente al cinema, che è The Fall Guy. Siamo andati al cinema a vederlo ed è questo film diretto da David Leitch con protagonisti Ryan Gosling e Emily Blunt, che interpretano rispettivamente un fall guy, cioè uno stuntman professionista. Fall guy perché è il ragazzo che fa le cadute sul set, quindi è un altro modo di dire stuntman.
Il tizio delle cadute.
Sì, esatto. E Emily Blunt, una operatrice di macchina, cioè una cameraman in altre parole, che poi diventerà poco dopo l'inizio del film una regista. Il film racconta della storia di questo stuntman che si farà a inizio film male sul set e dopo un periodo di isolamento autoimposto, dopo l'incidente per cui diciamo si attribuiva la colpa da solo questo stuntman, viene richiamato sul set dove sta dirigendo un nuovo film la sua vecchia cotta Jodie, che prima faceva l'operatrice di macchina, appunto adesso sta dirigendo un film. E quindi torna sul set per fare lo stuntman per il suo nuovo film. Ma l'attore per cui lui fa da controfigura è immischiato in dei giri loschi che coinvolgeranno poi anche lui. E diventerà tutto una roba assurda, piena di azione, che non sarà più finta solo sul set, ma anche vera e pericolosa. Bene, questo direi è l'incipit. E ci possiamo fermare qui a livello di storia per non spoilerare altro. E il film è quindi questa storia romantica tra questi due, riempita di azione, perché è tutto contestualizzato al mondo degli stuntman, quello che accade. E questo film si può proprio dire che sia una lettera d'amore agli stuntman, al mondo degli stunt, è dovuto anche al fatto questo che David Leitch era uno stuntman prima di diventare uno sceneggiatore e regista con John Wick. E si percepisce molto l'amore, diciamo, per gli stunt in questo film. A livello di tono, il film è una commedia quindi leggera, che punta molto anche sulla comicità e sull'assurdità delle scene e delle interazioni tra fondamentalmente il personaggio di Colt Sievers, che è lo stuntman interpretato da Ryan Gosling, che è un po' un cazzone, si può dire.
Sì.
E prende tutto molto alla leggera, dai.
Sì, cioè, è interamente vibes, non necessariamente sempre comiche, però comunque molto leggere.
Sì, sì. E lui è, si può dire che è un action hero un po' atipico, perché è uno stuntman, però veste i panni di un action hero in questo film a tutti gli effetti.
Sì.
Che dire, secondo me possiamo parlare più del lato tecnico del film, perché...
Sì, vabbè, intanto è quando si parla di questi, di questo genere di film dove comunque c'è molta enfasi sull'action, appunto sui set pieces, insomma su spettacolarità a livello visivo, dirvi... È bello comunque descrivervi come è bello, magari vi riusciamo a dare un'idea, però poi per effettivamente vederlo dovete vederlo, cioè visualizzarla, quindi...
Quello sì, poi questo film assolutamente andrebbe visto al cinema, perché come ha detto Phil, cioè il centro sono i set piece veramente grandi di questo film, che ce ne sono diversi di set piece importanti, e sono quelli in cui si concentra la maggior parte dell'azione.
Sì.
Non è un'azione incessante in questo film alla John Wick, un'azione molto concentrata dentro questi set piece, che sono particolari perché spesso sono set piece ambientati sul set cinematografico del film per cui Jody sta facendo la regista.
Un po' meta narrativo.
Sì, e noi, cioè, siamo spesso spettatori di scene, cioè noi vediamo anche come si registrano questi stunt all'interno delle scene, perché vediamo Colt Sievers che sta registrando degli stunt, e quindi vediamo anche le macchine da presa che ci sono intorno, ma è praticamente un set nel set, perché poi tutto intorno ancora ci sono altre macchine da presa, che è il nostro punto di vista, poi che sono le vere riprese del film, che in realtà è secondo me anche una trovata astuta, perché in qualche punto di vista in realtà che abbiamo nel film è quello delle telecamere montate magari su dei mezzi o che noi vediamo, cioè nel senso questo film non ha dovuto mascherare alcuni punti di vista che abbiamo durante le scene per questo espediente che noi vediamo come vengono girati gli stunt. L'unica cosa che hanno dovuto mascherare fondamentalmente sono le controfigure per Ryan Gosling, perché lui stesso non è uno stuntman, e quindi gli stuntman veri del film li hanno dovuti mascherare, quelli sì, ma tutto il resto hanno potuto usare dei punti di vista che magari non avrebbero potuto avere più di tanto se avessero dovuto nascondere una serie di mezzi utilizzati normalmente per girare. Quindi è particolare, ecco. Secondo me è complicatissimo anche capire quello che sto dicendo. Vedendo il film potrebbe essere più chiaro.
Vabbè, sì, cioè nel senso, ripeto, è difficile proprio, soprattutto per chi tipo me non ha ben chiaro magari i ruoli diversi che ci possono stare, o comunque come può essere registrato, montato, appunto delle riprese possono essere fatte effettivamente. Però al centro di tutto comunque rimane il fatto che in primis, al di là di tecnicismi, di come lo fanno, di cosa scelgono di nascondere o meno e cosa hanno bisogno di nascondere o meno, è spettacolare a tratti, come ha detto Marco, perché ha comunque un po' come Star Driver, non, mi dispiace adesso fare il paragone perché non se lo merita Fall Guy, però un po' come Star Driver ha un pattern di chiacchierata, cosa pazza, molto action bella, chiacchieratina, cosa action bella, chiacchieratina, cosa action.
Sì, un pattern ripetitivo, nel senso che è prevedibile, ecco, sì, più che ripetitivo.
Sì.
E infatti a livello di scrittura la storia viene salvata dalla comicità di alcune scene, perché altrimenti la storia sarebbe abbastanza
sì,
banale.
Banalotta, sì.
Quindi è più il tono comico che riesce ad avere il film che salva la storia, e l'azione poi fa la sua parte. La recitazione è buona, nel senso che i personaggi in realtà sono macchiette, ma tutto il contesto del film fa funzionare bene queste macchiette.
Sì.
Perché comunque non sono personaggi profondi o che si evolvono, solo il protagonista un po', diciamo, fa qualche passo avanti nell'affrontare la depressione in cui era caduto a causa dell'incidente che vediamo a inizio film. Però per il resto i personaggi sono molto statici, ma va bene così. In questo tipo di film non mi aspetto altro. Colpi di scena particolari non ce ne sono. Alla fine è un film che comunque fa il suo lavoro, che è divertente vedere al cinema. Secondo me vederlo a casa fa perdere gran parte della potenza di questo film, farebbe perdere.
Ci può stare.
Secondo me possiamo già dargli un voto, dai, abbiamo descritto abbastanza bene quello che è questo film. Vado prima io stavolta col voto.
Vai.
Io gli do un 6,5, gli do un po' più della sufficienza. Mi è piaciuta l'azione, mi ha divertito, quindi per me supera la sufficienza. La storia comunque, che a tratti mi ha annoiato, e comunque le coreografie, delle parti in cui abbiamo combattimenti che non reggono in confronto con altri film dello stesso filone, tipo Nobody o appunto i John Wick, non me lo fanno andare oltre questo 6,5.
Io invece scelgo di dargli un 7, comunque mi è particolarmente piaciuto, un po' meno, cioè non vado oltre il 7 perché nonostante siano belle ho trovato occasionalmente a volte l'azione un po' altalenante, nel senso non i set pieces, proprio le coreografie dei personaggi. Ci sono stati momenti che mi sono piaciuti davvero tanto, altre volte dove l'ho trovato un po' troppo statiche, tipo una scena, Marco ti ricorderai, sul quando stanno per strada su una cosa che ruota.
Sì, e quella è forse stata la scena più deludente. Quando vedrete il film capirete, perché ho percepito tanto potenziale sprecato in quel set piece.
Sì.
Alla fine hanno reso un po' troppo monotono un set piece che poteva dare tante possibilità a livello di azione, secondo me.
Sì, esatto. Quindi hanno sprecato un po' di occasioni, ecco, in alcune parti. Però comunque, ripeto, tutto sommato, come ha detto Marco, comunque godibile, consigliato. Però ecco, poteva essere ancora più bello.
Sì, poteva essere più bello, però ce lo siamo presi così com'è. E direi che per oggi è tutto in questo episodio di Emergenza, in cui abbiamo però un ascoltatore della settimana che ringraziamo, che è appunto Franci, e che sicuramente ci odierà dopo questo episodio.
Per forza.
No, speriamo di no. Lo ringraziamo ancora e vi salutiamo, ma prima di salutarvi come si deve, dobbiamo ricordarvi le solite cose, ovvero che il podcast si chiama Chi ve l'ha chiesto perché, come ha fatto il nostro ascoltatore della settimana Franci, potete richiederci quello che vorreste sentire recensito nei prossimi episodi, e se ce lo chiederete noi vi accontenteremo rispondendo così alla domanda Chi ve l'ha chiesto, perché ci avrete chiesto voi di cosa parlare. Per farlo potete contattarci su tutti i nostri social, di cui troverete il link in descrizione, che sono il nostro profilo Instagram Chi ve l'ha chiesto podcast tutto attaccato, il nostro server Discord dove potete entrare se volete chiacchierare un po' con noi, giocare con noi qualcosa e in generale avere un contatto un po' più diretto con noi, il nostro canale Telegram dove potete entrare se volete ricevere una notifica ogni volta che ci sarà un nuovo episodio disponibile o una notizia importante da comunicarvi, e infine troverete in descrizione dell'episodio anche il link alla playlist Spotify dei consigli musicali, dove ci sono raccolti tutti i consigli presenti, passati e futuri della rubrica, e quelli dei prossimi episodi li troverete lì con quasi una settimana in anticipo rispetto alla loro uscita. Quindi salvatela sul vostro Spotify e consigliate il nostro podcast agli stuntmen, ai ragazzi carini galattici,
esatto,
ai cameraman e registi, ma anche a tutti gli altri, dai.
Sì, anche a tutti gli altri. Per questo episodio di Chi ve l'ha chiesto è tutto, episodio di emergenza. Spero che continuate a seguirci anche al prossimo. Ciao!
Ciao!